quantità di dati. Siamo arrivati quindi alla conclusione di questa prima parte della sessione e abbiamo con noi Enrico Giovannini, appena scritto un libro che ci parla di come anche tra le altre cose i big data cambiano il nostro approccio alla conoscenza, come possiamo usare questi esperimenti, i risultati che abbiamo visto per migliorare il modo di conoscere e decidere soprattutto in base a questa conoscenza.
Grazie mille e grazie Emanuele per avermi invitato oggi. Sì, effettivamente dovevo iniziare a parlare del libro, ma insomma si fa così, no? Normalmente si chiama Scegliere il futuro, conoscenza e politica al tempo dei big data. Un libro che ha tentato di sintetizzare un po' la mia esperienza decennale, prima all'OCSE, poi all'Istat e poi nell'ultimo periodo anche così come ministro, per cercare di capire come i dati vengono usati per prendere decisioni, non solo collettive, ma anche individuali. E nel libro, tra l'altro, si parte dai modelli di teoria dei giochi applicati alla politica, in cui tutti siamo molto razionali, i dati ci aprono finalmente la conoscenza e quindi prendiamo tutti decisioni migliori, e se i cittadini potessero conoscere gli stessi dati che conoscono i politici, il gap tra i due si ridurrebbe e finalmente i politici farebbero quello che vogliono i cittadini e non quello che vogliono i politici. Questo ci dicono questo tipo di modelli, ma poi arrivano le neuroscienze e spazzano via tutto questo discorso. Anzi, ci mostrano con i test che sono stati sviluppati in vari paesi che in realtà i politici tendono a parlare alla pancia delle persone, non alla testa. E da questo punto di vista addirittura i dati sono un ingombro. Cito nel libro un libro molto bello che si chiama La mente politica, tradotto anche in italiano, che è una rilettura di circa 40 anni di campagne elettorali americane, in cui tra l'altro si cita una discussione tra Al Gore e George W. Bush durante un dibattito televisivo, in cui Gore cita tutta una serie di dati e Bush gli dice: ma chi sei tu? Credevo fossi l'inventore di internet, adesso scopro che invece hai anche inventato la calcolatrice, ma che sono questi numeri che nessuno capisce? Bene, da quel momento Gore non ha più potuto citare un solo numero nella campagna elettorale, perché questa battuta faceva scattare nella mente degli osservatori questa idea che Bush era uno simpatico, era uno dalla loro parte, mentre Gore era un tecnocrate che citava numeri che nessuno capiva. Questo per dire che la trasformazione dei dati in conoscenza e poi in azione richiede tutta una serie di passaggi, tutt'altro che facili, tutt'altro che banali, perché intanto c'è la mente, la pancia del dirigente pubblico, del politico, che deve poi decidere di usare quei dati, e spesso quei dati mostrano che uno deve cambiare, per cui ci sono le resistenze a cambiare. Dall'altro lato c'è il fatto che mettere insieme questi dati, al di là dei bellissimi esempi che abbiamo visto oggi, è costoso, non è banale. È costoso perché ci sono i costi di transazione. Mi fa molto piacere che è stato ricordato nell'ultimo intervento, sono stati ricordati alcuni progetti del Ministero del Lavoro quando ero ministro. Però vi assicuro che mettere insieme l'INAIL, l'INPS, il Ministero del Lavoro, e mettere insieme i dati non è stata molto semplice. Perché? Perché ci sono tante ragioni, perché ci sono ragioni tecniche, tecnologiche, ma ci sono anche ragioni organizzative. Chi fa l'integrazione? La faccio io, ma poi i dati te li restituisco. Ma sì, forse te li restituisco, però poi non sono più miei. Pensate che con la garanzia giovani, che è partita il 1° maggio con qualche mese di ritardo a causa dei noti cambiamenti politici, incredibilmente per la prima volta abbiamo collegato in rete tutti e 500 gli uffici pubblici dell'impiego più le agenzie per il lavoro per avere un unico database in cui i ragazzi si iscrivono e diventano visibili, quindi contendibili, su tutto il territorio nazionale. Sembra pazzesco aver aspettato il 2014 per fare una sorta di database virtuale unico di mercato del lavoro unico per i giovani. Dice, come solo per i giovani? E per gli altri? No, gli altri no, perché gli altri non ci sono i fondi del Ministero che vanno alle regioni per finanziare le azioni, al punto tale che la provincia di Bolzano non ha neanche sottoscritto il protocollo per i giovani, dicendo tanto a noi i soldi non arrivano, quindi perché dobbiamo integrarci in un unico database nazionale? Questo ci dice quanto siamo ancora lontani da rendere sistematici le opportunità che abbiamo visto oggi. E le resistenze sono resistenze, chiaramente alcune difficoltà di carattere tecnologico, ma sono soprattutto resistenze di carattere, direi, concettuale e psicologico. Per questo in questo libro provo ad andare oltre l'idea che è solo un fatto tecnico. Il cambiamento della pubblica amministrazione passa indubbiamente per le persone, passa per persone che decidono di cambiare i propri atteggiamenti, di condividere e magari di pagare anche un prezzo su questo. Perché nel momento in cui io condivido i dati, magari emerge che, come abbiamo fatto di nuovo, cito il Ministero del Lavoro, il primo censimento degli uffici pubblici dei centri per l'impiego in tutta Italia, scopriamo che in Umbria soltanto il 9% delle persone che lavorano in un centro nei centri per l'impiego fa attività di back office, il 91% fa attività di front office e in Sicilia fa attività di back office il 50% delle persone. Allora, è effettivamente una differenza di organizzazione perché è tutto telematico e quindi è inutile fare front office? Perché non sono sicurissimo che sia così. Cioè, una volta che i dati sono disponibili, bisogna prendere le decisioni che da essi derivano. E quello che abbiamo visto oggi in queste presentazioni sono da un lato delle esperienze molto interessanti, dall'altro forse alcuni di noi hanno detto ok, bello, ma a me, cioè io che c'entro in tutto questo? Perché dico questo? Perché vedete, quando proviamo ad applicare questi approcci alla pubblica amministrazione, capiamo immediatamente il caso della mobilità, il fatto che ci possa essere un'ottimizzazione dei trasporti basata sulle informazioni. Poi capiamo anche che ci sono delle applicazioni di telemedicina, oppure questo lo capiamo al volo. Ma poi veramente il giudizio degli utenti, magari attraverso i blog o altri sistemi, cambia veramente il modo con cui noi facciamo pubblica amministrazione? Questa è la vera domanda. Cioè il sistema di incentivi e disincentivi che abbiamo nella pubblica amministrazione comprende l'innovazione tecnologica e organizzativa come un elemento positivo? Oggi pomeriggio, più tardi, ho un dibattito con il commissario alla Spending Review Cottarelli. È chiaro che nel momento in cui attraverso un procedimento ottimizzato io risparmio sui costi e quei soldi vengono tolti, tra virgolette, dal mio ufficio, per cui non posso neanche riutilizzare una parte per fare un investimento, per migliorare il servizio, è chiaro che il disincentivo a fare quell'operazione di risparmio è molto forte, perché non ne ottengo nulla, ma nel senso positivo, non nel senso di gestire semplicemente i fondi. Allora, vedete che se vogliamo andare in questa direzione, e dobbiamo andare in questa direzione, abbiamo bisogno anche di cambiare il sistema di incentivazione. E la domanda che ricordava Emanuele all'inizio, che gran parte delle imprese si domandano cosa ci si fa con i dati, ci fa capire quanto dobbiamo investire sul capitale umano, quanto non solo gli statistici o i data scientist, come si chiamano sempre più spesso, sono necessari, ma per far questo li devo poter assumere o li devo poter coinvolgere. Quindi non si tratta soltanto di fare un bel database, si tratta poi di avere le capacità di trasformare quell'informazione in conoscenza. Serve certamente istruzione, competenze. Facciamo un test, nessuno si offenda. È andata così con, come vedremo tra un attimo, nella conferenza internazionale degli statistici. Voi avete la possibilità di vincere un premio se estraete una pallina rossa da un'urna in cui ci sono palline rosse e palline bianche. In un'urna ci sono 92 palline bianche e 8 palline rosse, nell'altra ci sono 9 palline bianche e una rossa. Avete la possibilità di scegliere da quale estrarre, tentare la fortuna. Alzi la mano chi pensa che sia meglio estrarre dall'urna dove ci sono solo 10 palline. Alzi la mano chi pensa invece che è meglio estrarre da dove c'erano 100 palline. La risposta giusta è chiaramente la prima, perché era una pallina rossa su 10, quindi un decimo di probabilità. Nell'altro caso erano invece 8 palline rosse su 100, quindi era 0,8. Ma perché questo è sbagliato, diciamo? Perché sbagliamo? Perché le neuroscienze ci fanno capire che, per esempio, abbiamo problemi, il nostro cervello ha problemi con le frazioni. E tendiamo sempre a valutare di più il numeratore che il denominatore. Quindi 8 sono più di una. E quindi nel nostro cervello tendiamo a pensare che nell'urna dove ci sono 8 palline rosse sarà più facile pescarne una. Faccio questo esempio, ripeto, è stato fatto nel congresso internazionale degli statistici, c'è stato un brusio quando qualcuno ha alzato rispondendo quella da 100, perché almeno lì teoricamente nessuno doveva sbagliare. Ma questo vi dice quanto poi il nostro cervello è radicato nel modo di pensare. Questo ci fa capire quanto i nostri processi mentali hanno a che fare poi con il modo con cui noi usiamo i dati, con cui noi trasformiamo questa informazione in conoscenza. Ancora due considerazioni, credo di avere qualche tempo. Prima considerazione, ma allora i big data soppianteranno completamente gli hard data, cioè quelli prodotti tipicamente dagli uffici statistici? Non credo, come direbbe qualcuno. Perché? Perché abbiamo sempre bisogno di quel grafico che ci confronta i dati di Google con i dati poi effettivi, per sapere se la proxy che usiamo è una buona proxy o no. Quindi sono convinto che avremo magari dati più tempestivi grazie ai big data, ma avremo sempre bisogno poi della controprova. Da questo punto di vista probabilmente useremo sempre di più big proxies, cioè delle proxy sempre più articolate, sempre più complesse, che magari commettono degli errori, ma che hanno il pregio della tempestività che spesso gli hard data non hanno. In questo senso è sempre fondamentale avere ambedue, perché altrimenti buttandosi solo su una, in realtà poi non sappiamo se quell'informazione è corretta o meno. Magari è più tempestiva, magari suona anche meglio con il mood generale, come abbiamo sentito prima. A me è molto colpito quei dati sui blog, sui tweet, eccetera, perché non li capisco proprio, mi spiego. Io sono da tanti anni nella pubblica amministrazione e so bene quanto lavoro sia stato fatto da tantissime organizzazioni per aumentare la fruibilità dei servizi. Ma sembra che invece siamo sempre lontani anni luce, e se uno va a vedere poi le indagini dell'utenza, spesso ti dicono sì 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 lo so, ma come stavo detto preferisco andare allo sportello perché lì c'è un contatto. Comunque, questo per dire che il mood complessivo sulla pubblica amministrazione dipende molto, di nuovo, dai media, non necessariamente dalla realtà. E allora quello che abbiamo visto oggi è un esempio di quanto dobbiamo fare anche per comunicare meglio che cos'è la pubblica amministrazione. L'ultima considerazione che vorrei fare invece è di carattere organizzativo. Noi in Italia, a parte l'Istat, che ha dei compiti però specifici, voi sapete che tutti i dati che affluiscono all'Istat, i microdati, non possono riuscire. Non è che c'è una bidirezionalità. Bene, io credo che in Italia, lo sostengo ormai da vari anni, anche quando ho contribuito in qualche modo alla nascita del decreto legge 179 della cosiddetta agenda digitale, io credo che abbiamo bisogno di un soggetto che faccia l'integrazione dei dati amministrativi, superando le micro attitudini, direi, delle singole amministrazioni, perché altrimenti ogni volta un'amministrazione, vi faccio un esempio soltanto, un giorno mi telefona il direttore dell'Agenzia delle Entrate e mi dice: ho saputo che avete raccolto i dati degli 8.000 comuni, le anagrafi, ce li dai per favore, perché noi dobbiamo incrociarli con i dati nostri. E ho detto: no, mi dispiace, devi rivolgerti ai comuni. E i comuni volevano, dal loro punto di vista, tutti i dati dell'Agenzia delle Entrate per poter fare lotta all'evasione fiscale a livello locale. Quindi 8.000 per 8.000, ognuno si rifaceva una follia allo stato puro. Ecco, io credo che la pubblica amministrazione italiana abbia bisogno di una piattaforma su cui investire risorse qualificate per fornire servizi a se stessa. Capisco che è una cosa che magari può rompere le uova nel paniere delle strategie commerciali di alcuni soggetti privati, ma se non facciamo questo avremo ancora il nanismo tipico delle piccole imprese italiane che hanno difficoltà a sfruttare le economie di scala. Mi fermo con un ultimo commento. Il commento riguarda la prospettiva che abbiamo davanti, una prospettiva complessa, perché la battuta sulla stasi 2.0 è quella che ci portiamo dentro, cioè la paura che poi, dopo abbiamo visto quello che è successo negli Stati Uniti, ci sia un rischio fortissimo di abuso di queste informazioni. Dall'altro, la necessità quindi di avere una pubblica amministrazione a prova di bomba in questi termini. E di qui di nuovo credo che l'esperienza della statistica, la cui origine tra l'altro come parola è scienza dello Stato, possa essere straordinariamente utile per aiutare le pubbliche amministrazioni a fare il passo avanti. Su questo però abbiamo bisogno della cittadinanza. Pensate ai dati di Open Coesione, che è questa banca dati creata dalla Presidenza del Consiglio, su tutti i dati sui finanziamenti e lo stato dell'arte di tutti i finanziamenti europei. Beh, io mi aspettavo che nelle discussioni politiche, magari a livello locale, i media dicessero: ah, guardate, questa amministrazione è stata straordinariamente brava, quest'altra no. Allora, finché anche il dibattito pubblico non entra in questa ottica di usare l'informazione per essere veramente in grado di rendere le amministrazioni accountable, come si dice, avremo sempre grandi difficoltà a trasformare questa rivoluzione tecnologica in una rivoluzione culturale, di cui invece abbiamo un bisogno straordinario. Grazie.
Bene, grazie anche a Enrico Giovannini, e con questo intervento chiudiamo questa prima sessione. Ringrazio i panelist, che invito ad ascoltare la seconda parte della sessione dalla platea.